Allora, il silenzio. Il silenzio, ripeto, deve essere un silenzio interiore. Allora, di qui alla prima fatica, perché farsi 5 minuti di silenzio è faticoso, È molto faticoso. Forse potremmo partire anche un qualche minuto meno. Però è una fatica che almeno a 5 minuti dobbiamo arrivarci. Allora dicevo, è un silenzio che deve essere interiore. Dobbiamo annullare tutti i nostri pensieri. Mi viene il pensiero, ho lasciato il gas acceso a casa. Lascia stare. Affitta al Signore. Lascialo cadere. Viene il pensiero, ma oggi al lavoro con quel collega mi sa che ho risposto male. Non ci pensa. Fallo cadere. Immagina che quel pensiero sia un foglio di carta, che tu lo lasci e dolcemente cade, se ne va. Se ti è più romantico, una foglia che si stacca da una pianta, secca, e cade per terra. Lo lasci cadere. Fai silenzio interiore. Un silenzio che ti predispone all'ascolto. Questo stasera mi sta bene, tra 15 giorni no. Allora, facciamo questo silenzio. Come ci aiutiamo? Ci possiamo anche aiutare con la respirazione. Naturalmente senza fare rumore, se no di cosiamo, no, gli altri. Respirazione lenta. Una respirazione, inspiro con il naso ed espiro con la bocca, ritmata come la preghiera del cuore. E magari la cadenziamo, io adesso lo fo a alta voce, ma voi lo farete mentalmente. Gesù. Già un'invocazione del nome di Gesù. Mentre inspiro con il naso, penso alla prima sillaba. Mentre espiro penso alla seconda sillaba. E in questa ritmazione io mi immagino che questa aria è come lo Spirito Santo che entra dentro di me, scende nei polmoni, porta via tutte le scorie, le negatività e le butto fuori con la bocca. Se sapete la preghiera del pellegrino russo va bene. Inspiri in silenzio. Signore Gesù Cristo, sempre bassa voce perché non la disturba gli altri, però Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di me, peccatore. Usate quello che vi pare. L'importante è che piano piano la vostra mente sia orientata verso Gesù, verso il Figlio del Dio vivente che è Gesù, che sia un silenzio totale dentro di voi nel quale siete voi e Gesù. Invocate Gesù. Lo Spirito Santo regna. A questo punto probabilmente il cellulare incomincia a suonare che hanno finito i 5 minuti, Maria lo spegne. Già ci avete, sapete se dovete proclamarlo l'invocazione allo Spirito Santo o sapete chi è che lo intona e canta, allora chi è che deve intonare, intona e cantiamo quell'inno allo Spirito Santo che già ci abbiamo sotto, non perdiamo tempo lì, non roviniamo l'atmosfera che ci siamo fatti, abbiamo preparato prima, invochiamo lo Spirito Santo. Questo tutto quanto durerà 5 minuti, un minuto per canto, 2, porta via 6-7 minuti. Poi passiamo al secondo gradino, la lezio, la lettura. E qui entra in gioco Paolo. Abbiamo detto l'altra volta che invece a fare le registrazioni, e sono molto contento di questo, io mi incontrerò con i Paoli, perlomeno le prime volte, e poi spero che i Paoli Magari li educherò, stavo pensando che non sarebbe male, anche poi facendo il giro, li educherò a tirare fuori loro, non a prendere e ripetere, ma a tirare fuori loro. Perché poi è una crescita, tanto non si ingelosisce di niente, anzi, più cosame meglio. Qui è il momento di Paolo. E questo momento deve essere il momento, lo spazio, un'omelia, 12-15 minuti. Paolo innanzitutto cosa fa? Proclama la parola di Dio, quella parola che noi quel giorno dobbiamo meditare. Abbiamo detto che probabilmente faremo il Vangelo da domenica precedente, poi possiamo decidere. Allora, la proclama. Se c'è qualcuno che legge meglio di Paolo, lo può leggere in alto e poi Paolo farà il commento. Non importa, ma che la lettura sia una lettura proclamata, senza correre, rispettando la punteggiatura, riprendendo fiato, spesso e volentieri, per non rischiare poi che dopo la frase manca il fiato e va giù a calare. Noi dobbiamo anche questo riabituarci all'ascolto. È vero che probabilmente tutti ci avremo quella parola perché abbiamo la Bibbia sotto. L'abbiamo cercata, ma riabituiamoci ad ascoltare la parola. Poi abbiamo la Bibbia, poi la rivedremo, la ricoseremo. Allora, proclamata la parola, Paolo, i suoi 12-15 minuti, completa la lezione, cioè non fa una catechesi, non fa Paolo una catechesi. Paolo chiarisce quei punti, da quegli spunti che permettono di approfondire la parola. Ci sono delle parole che forse sono scontate, ma vale la pena ribadirle. Per esempio, nella lettura leggiamo il pubblicano e il fariseo. Allora spiegherà chi è il pubblicano e il fariseo e quale significato ha. Per esempio, il Vangelo di domenica. Vangelo di domenica di solito noi troviamo sempre più fazioni che provocano Gesù. Domenica c'erano solo i sadducei, ma per un motivo preciso. Perché i sadducei, a differenza dei farisei e a differenza degli scribi, i sadducei erano gli unici che non credevano alla risurrezione. E infatti lo provocano sulla risurrezione. Poi Paolo potrebbe anche dare delle note che aprono, no? Per esempio, sempre la lettura di domenica era una chiara lettura nella quale Gesù Cristo dichiara apertamente, rivela apertamente e di bocca sua che la risurrezione dei morti c'è, non è una cosa desunta. Ma in quella lettura, e qui Paolo potrebbe aiutarci, potrebbe dire, notiamo come in questo discorso sotto c'è anche la dignità della donna. Perché quando dice non saremo più questione di maschio o femmina, non avremo più di sposarci perché non è più questione di maschio o femmina, ma saremo simili agli angeli, quindi abbiamo superato la sessualità, siamo nella persona e quindi tutto il maschilismo di 1000 anni di Chiesa, tutto il maschilismo che c'è nel mondo al di fuori della Chiesa, tutto quello che volete, nella Bibbia non c'è, a partire da Genesi. Dio creò Adam, Hirish e Hirishah lo creò. Dio creò l'uomo neutro, l'umanità, Adam, il significato di Adamo, l'umanità. Maschio e femmina la creò. Dio creò l'umanità a sua immagine e somiglianza. Quindi significa che l'umanità nella sua complementarietà di uomo e donna, che è immagine e somiglianza di Dio. Quindi non c'è un più e un meno. secondo il racconto della creazione, la costola d'Adamo con la quale fu costituita Eva, la costola, ha un chiaro significato di parità, perché tratta dal fianco dell'uomo, non da sotto né da sopra, dal fianco, quindi a pari dignità. Quindi in tutta la Bibbia, lei la sto facendo lunga, ma insomma, ecco, potrebbe Paolo aiutare a vedere degli aspetti che magari nella parola non sono principali, ma ci sono e magari dare spunto da dove vengono confermati. Adesso sto facendo esempio, già l'ho fatta lunga. Allora, il compito di Paolo è questo di completare la lezio, la lettura. Cosa abbiamo letto? Che io esemplifico col primo gradino. Cosa dice la parola? Cosa dice? Questo ormai la saprete tutti, ma c'è quella parabola, no? Del servo che doveva 10.000 talenti e si arrabbia col cosco e gli va da 100 denari. Allora, 10.000 talenti, un talento è 37 kg e mezzo d'argento. 10.000, fate il conto quanti chili d'argento è. Oggi non vale tanto, ma qualcosina vale. 100 denari erano 100 giornate di lavoro, 3 mesi di paga. 3.000 euro con 3 miliardi. Allora, capito? Allora, la lezione è questa qui, per aiutare a capire certe cose che a noi magari ci sembrano, no? Chi le sa, hanno scontate, chi le sa, ma ci aiutano ad avere una lettura, no? Più piena del coso, del discorso. La nuova traduzione della Natività di Gesù, no? Non dice più non c'era più posto nell'albergo, non c'era più posto nel cataliuma, nella stanza principale. Il cataliuma è la stessa stanza dove viene fatta l'ultima cena, è la stanza principale della casa, è la stanza più bella, che poi la stanza più bella è quella dei tre muri tirati su davanti a una grotta, o è la stanza più bella, una palazzina a due piani, qui dipende dai soldi che c'erano. Signore, dove vuoi che ti prepariamo la Pasqua? Entra nel villaggio, troverai un uomo con la brocca, seguilo e digli: il Signore segue la Pasqua. Allora, pensa così, che vi dice? Un uomo non va a prendere l'acqua. Se un uomo va a prendere l'acqua, vuol dire che è uno zitellone, vuol dire che è una moglie. Probabilmente quell'uomo va a prendere l'acqua e non ha moglie perché fa parte di una comunità che è affine alla comunità di Qumran. E sa benissimo che quella comunità sarebbe ospitale per far celebrare la Pasqua. Allora, capito, la lezione del Paolo deve aiutare a far capire il brano, dove siamo, cosa abbiamo letto, cosa dice la parola. Finito Paolo, passiamo alla meditazio. Cosa mi dice? Questo anche, calcolerete un quarto d'ora circa, lo potrà calcolare Marta, era un quarto d'ora in cui ognuno, 10 minuti, un quarto d'ora, dai, vediamo, poi dipende perché lo Spirito Santo noi potremmo imbrigliare, il tempo che ci vuole, dipende anche dalla lunghezza del brano. Allora, noi abbiamo la Bibbia, incominciamo quella parola a fare il lavoro di ruminazione, proprio ruminare, leggerla e rileggerla. Con calma, piano. Per questo anche è importante che quando lo fa il lettore noi ascoltiamo, poi il tempo di leggerla ce l'abbiamo. Una lettura che è come quando si scuote il setaccio per levare l'impurità della farina, no? È una lettura lenta, che fa decantare ciò che non mi interessa, ma rimane ciò che mi colpisce. Era quello che mi colpisce, quella parola, quell'aggettivo, quella situazione. Allora incomincio lì a riflettere. Ce ne può essere una, ce ne possono essere due, tre, ma non importa che sia tutta la parola. Quello che mi colpisce, che mi tocca. Allora magari incomincio a cercare, vado in fondo, leggo la nota, vicino c'è il passo parallelo, allora vado a vedere, perché la Bibbia viene illuminata dalla Bibbia, la parola di Dio si legge con la parola di Dio, allora vado al passo parallelo, magari ce ne sono due, tre, li vado a vedere. Allora incomincia questa parola non essere più sacra scrittura, ma incomincia a essere una labile voce di Dio che incomincia a parlare a me. Quello che era per tutti l'abbiamo fatto, adesso stiamo facendo io e Cristo da soli. È questa parola che parla a me, mi dice qualcosa a me. Poi magari vado, che ne so, cioè sul Vangelo di Luca, c'ho il rimando che mi manda all'Antico Testamento. E poi di lì quel versetto che mi dice qualcosa, però c'è il rimando che mi manda alle Sapienziali. Non importa. Questa è chiamata ascrutatio. Pensi che tu arrivi alla fine che da quella parola non sei ritornata sul brano originale, non sei tornata sul brano originale, ne hai fatti 7-8 in giro per la Bibbia. Vuol dire che lo Spirito ti ha condotto lì. Tu con calma, cosa mi dice? Cosa mi stai dicendo, Signore? Noi dobbiamo tirare fuori ciò che il Signore ci dice. Fatto questo, si parla, passa alla collazio. Alla collazio, che sarebbe dopo la meditazio, ma sui scalini voi detto che non c'è perché questa è per quella personale, è il circoletto sotto. Dopo la meditazione viene la collazio. E condividiamo. Condividiamo quello che abbiamo detto prima. Cosa condividiamo? Gesù. Condividiamo Gesù, quello che ha fatto nella mia vita, quello che mi ha detto stasera. Perché a me ha detto una cosa, a te forse ha detto una cosa contraria, a lei ha detto un'altra cosa, ma poi a tutti insieme ci fa un discorso serio. Ma non importa, ma lo condividiamo, anche perché la condivisione innanzitutto ci porta a fare comunione. Io vorrei che quando arrivate alla collazio abbiate in mente, vi immedesimate, di essere ai piedi di Gesù nel momento della moltiplicazione dei pani e dei pesci. L'ho spiegato qualche volta nell'omelia, no? Cosa dice Gesù? Benedice quel pane e lo spezza. Lo dai ai discepoli, in altri brani dice date voi stessi da mangiare, ma non cambia niente, e tu quel pane lo devi spezzare nel momento in cui lo condividi, lo dividi, si moltiplica, perché da 5 pani si sfamano 5.000 persone e se ne avanzano 12 canestri. Quindi vuol dire che nel momento che condivido, moltiplico, è la stessa cosa. Nella collazio si fa esperienza di questo miracolo. Nel momento in cui condivido quello che il Signore mi ha dato, il pane che è la parola di Dio, questa moltiplica per me e per i fratelli. E qui c'è la funzione di Pietro. E qui consiglio a chi sono i Pietro di rileggerselo sto brano. Perché dice alcune cose, tutte cose che io avrei detto. Quindi, visto come è stato dato, viscala nel vostro coso, non mi dico niente di nuovo. Vabbè, che abbiano letto i cosi, ma Pietro guida la revisione. Ma guidare la revisione cosa vuol dire? Non vuol dire intervenire, evitare che qualcuno devii, che invece ha portare il suo coso, oggi a me sta bene perché il governo ha fatto... No, non c'entra niente, ok, parlando del governo. Adesso parliamo di quello che ti ha detto il Signore, sta nel tuo coso. Guida cercando di vedere che possano parlare tutti, ma non senza obbligare nessuno, e che nessuno si prenda tutto il tempo, cioè perché a un certo punto dovrà finire. La collazio può durare una mezz'oretta, dipende da quanti siete. 40 minuti se è un gruppo numeroso. Ma dico, ragazzi, 3-4 minuti per uno si dicono tante cose se una voglia, eh? Guardate da me che parlo 3/4 d'ora, e anche più. Mi sa un'altra cosa. Di qui, nella funzione di Pietro, dice una cosa che questa vale per tutti. Io credo che voi già l'abbiate fatta, ma credo che non sia inutile ribadirla. Tutto quello che si dice nel carro rimane riservato. Lì si dice, lì muore. Per esempio, questa parola di questa sera da me mi ha ricordato un mio problema grosso, che magari non c'entra precisamente, ma io sento il bisogno, perché mi sento a mio agio ormai nel carro, mi sento nella mia famiglia, mi sento di sfogarmi. Che facevo? No! Perché andiamo a fare il... No, e certo, questo è un atto di carità, ti facciamo sfogare. Se dopo ogni incontro mi racconti la solita cosa tra gli sfoghi, basta, vuoi un capito. Se ti potremmo aiutare, aiutiamo, se no, andiamo avanti. Ma se una prima volta, una volta una tanto, uno ha bisogno e si sente talmente a suo agio di aprirsi, che fa? Gli chiudi la bocca? Lo accogli. Tutto questo gli viene detto e gli rimane. Il Pietro cosa deve fare ancora? Due cose importanti. Che nessuno controbatta. Ah, tu Katia hai detto, ma no, ma perché? No, la Katia di quel che è venuto, io quel che mi viene. Dopo, se siamo la curiosità, gerendà il prete, ma la parola di Dio dice questo, ma non può neanche essere così, perché la parola di Dio c'è un'esegesi, è quella più o meno che fa Paolo, che è per tutti, ma poi la parola di Dio è quello che suggerisce lo Spirito. Sì, da me ma dico da mangiare i cavoli, e mangi i cavoli, per me dico mangi i cavoli, si è detto che la mangia il prosciutto, ma la parola di Dio è per ognuno è diversa. Perché è la stessa cosa, se da me mi hai detto mangia cavoli, per probabilmente mangi troppa carne o ne mangi un po' più di verdura. Da te ti dice di mangiare la carne perché forse ne mangi troppo poca. Paolo a Tito, no? Bevi anche un goccino di vino, ti fa buon per la salute. Non tanto, no? Non ti embriaca come le vere compagnie belle, e dici ma un po' di vino tu bevelo, che non ti fa male. Io l'ho fatto un esempio banale, stupido, ma avete capito, no? Quindi nessuno controbatte, e se dovesse capitare il Pietro qui interviene. Non è bello neanche ribadire. La Paola ha detto sì, una cosa bella. No, io la dico, non è cosa ribadire quel che ha detto alla Paola perché mi è piaciuto. Quello che ha detto a me, se mi ha detto niente allora sto zitto. Ma non è inutile che ribadisco a fare la frittata e tutti. Dopo alla fine va a finire che tutto il gruppo ha fatto la riflessione da Paola. Ma non è un discorso, no? Soprattutto la cosa più importante, che Pietro deve stare attento, che nessuno salga in cattedra. Nessuno salga in cattedra. Perché può capitare, no, che si è tentato, voi dovete capire che dovete fare perché lo dice il Signore, e diventiamo insegnanti. No, questo quando dite ci vuole il prete, l'insegnante è il prete. Voi dovete quello che lo Spirito Santo vi suggerisce. Andiamo all'ultima parte, che è l'orazio. La contemplazio la facciamo se la fate da soli. L'orazio, e qui rientra in gioco Maria. L'orazio è anche l'orazione, la preghiera, è anche un po' il sintetizzare il mio proposito. Perché dopo, vedete, io vi fa saltare la contemplazio, perché quella casomai è il momento in cui tu proprio contempli, ma questo magari se qualcuno di voi personalmente vi ha voglia di farla in quell'ora che fa l'adorazione, il sabato, allora qui ce la mettete, è personale, ma è collettiva, tant'è che c'è la collazione, c'è la contemplazio. L'ultimo gradino in alto, vedete, no, è Lazio, l'azione. Cioè, da me tutto sto lavoro alla fine mi deve suscitare un proposito, una presa di coscienza. Nella mia vita devo cambiare qualcosa. Allora il proposito che io mi faccio, ognuno fa il suo. La preghiera, l'orazione, è una preghiera che anche questa guida Maria, no? Come ho visto che nel coso, la introduce, ok, ora la parola che abbiamo ascoltato la rivolgiamo a Dio sotto forma di preghiera. E poi chiude con la benedizione: il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male. Anzi, prima di chiudere, forse se si fa qui una preghiera o un canto mariano non sarebbe male, e poi il Signore ci benedica, ci preservi dal male, ci conduca alla vita eterna. Allora, l'orazione, cosa volevo dire? Ognuno naturalmente fa quella che gli pare. C'ho da pregare per mio cugino che sta male? E va bene, c'ho da pregare per qualcosa e va bene, però che sia veramente anche la risonanza di quello che la parola mi ha detto, che sia un po', non è che io devo dire per forza il mio proposito, ma naturalmente quando fa la collazione un pochino qualcosa ho detto, no? Ma che sia il ringraziamento per ciò che il Signore ci ha rivelato, per quello che mi ha fatto capire con questa parola, cioè che non sia avulsa la parola che abbiamo meditato e ci abbiamo condiviso. Ciò non toglie che posso pregare per la pace tra Russia e l'Ucraina, insomma, voglio dire, non lo toglie niente. Anche questo, Maria, terrà un po' i tempi, penso che 10 minuti per la preghiera, cioè. Quando fa una preghiera, se la fa più del minuto, comincia a fare omelia, comincia a passare là, 10 persone, quando c'è stato un quarto d'ora, no? Un po' di silenzio. E Maria poi invita, qui magari un po' distribuire anche a lei il foglietto per canto mariano, perché ormai siamo alla fine, se lo cantiamo lo cantiamo, se lo recitiamo, poi il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male. E è chiusa la nostra. Il tutto tra l'ora, l'ora e 20. Dovremmo, senza essere fiscali, e fa 58 minuti, non è andare a riempirti di un minuto, no, fa 58 minuti, basta. Infatti l'ora e 25, va bene, basta, chiuso. Cioè, è un tempo indicativo dove più o meno ci stanno tutti i momenti e, come ho detto l'altra volta, no? Non facciamo che comunque l'incontro diventi una cosa che non sappiamo quando comincia, non sappiamo quando finisce, non sappiamo quando è, no? Anche perché quando arriva la sera siamo tutti un po' stanchi, il lavoro è. Allora, questa è la mia illustrazione.